La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
Buon Ferragosto da Franco D'Assisti. La rosa purpurea non vi lascia neanche in questo sabato super festivo, il super festivo per eccellenza dell'anno. Le grigliate le avrete già fatte, però ancora c'è il tempo per la serata, no? Per cercare ancora un po' di divertimento, magari con il cinema, magari con un buon film, perché ce n'è di cinema in questa puntata speciale, nella quale parleremo con grandi maestri, comunque con grandi nomi. Sarà con noi fra poco Giorgio Diritti, parleremo con Pupi Avati, con Claudio Santamaria. Abbiamo tante belle interviste, ma tutte di stretta attualità. E in questa puntata di Ferragosto della Rosa Purpurea c'è un evento cinematografico importante che prende il via esattamente oggi, perché con il 15 agosto e poi anche domenica 16 e lunedì 17 c'è la Tre Giorni nelle Arene Estive di Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, il film sulla figura del pittore Antonio Ligabue con Elio Germano, che torna nelle sale cinematografiche, ci riprova, diciamo, è stato forse il film simbolo di un cinema schiacciato dal Covid. Era uscito pochi giorni, hanno chiuso la metà delle sale italiane, il film era stato fuori ancora per qualche giorno, insomma è stato proprio il momento più difficile, più critico per questo cinema, che adesso stenta ancora a ridecollare e che riparte, come abbiamo detto più volte durante quest'estate, proprio dalle arene estive per cercare un pubblico un pochino più sereno nello spazio aperto. Con noi al telefono c'è il regista di Volevo Nascondermi, Giorgio Diritti, che saluto. Ciao Giorgio.
Ciao, buongiorno a tutti, buon Ferragosto.
Buon Ferragosto anche a te, ormai ci avviamo verso la fine di questa giornata, ma insomma per chi ci ascolta la domenica sicuramente ancora possibilità di andare, di trovare nelle arene estive in questa Tre Giorni il film Volevo Nascondermi. Partiamo proprio da qui, da questo ritorno. Che emozione hai, che effetto ti fa, che cinema hai ritrovato, che cinema speri di ritrovare?
Spero di ritrovare soprattutto l'armonia tra pubblico e schermo, nel senso, spero che sia questa l'occasione per ritrovare fiducia, per dare slancio, che insomma anche Ligabue non vuole più stare nascosto, è stanco di stare nascosto, vuole uscire, vuole stare in giro per il mondo e per l'Italia, e quindi spero veramente che le persone lo possano vedere, ovviamente in tranquillità, con la distanza e con le giuste misure di sicurezza, ma è un incontro che ci può dare, secondo me, anche tanta buona poesia, entusiasmo, sorriso, divertimento, fiducia. Quindi, insomma, sono molto fiducioso, speranzoso in questa riuscita.
Ecco, ricordiamo che il film poi dal 19 di agosto è nelle sale tradizionali, oltre a continuare il suo giro, ovviamente mi viene in mente un tuo film, Il vento fa il suo giro, a cui il film farà il suo giro comunque nelle arene estive, però arriverà dal 19 anche nelle sale al coperto. Parliamo di questa figura, Giorgio, Ligabue, possiamo definirla una figura con degli aspetti contemporanei forti, per esempio quello della fragilità?
Ma sicuramente è una figura che ritorna nella storia, vorrei dire, dell'umanità, perché è la figura di un diverso, di uno non perfetto, di uno che ha dei problemi fisici, anche psichici, un emarginato che ha avuto un'infanzia difficilissima, e quindi questo penso che sia uno specchio interessante per una parte anche della nostra identità, lì dove tutte le volte non ci siamo sentiti adeguati a qualcosa, e d'altra parte anche uno specchio di magari tante persone che incontriamo e a cui passiamo davanti indifferenti, ma che poi, come è nella storia di Ligabue, magari hanno un talento non conosciuto, sicuramente un grande valore lo stesso dal punto di vista dell'umanità, della capacità. Nel caso di Ligabue sono quelle artistiche che man mano vengono fuori, e anche la sua determinazione, secondo me, la voglia di riuscire è un bellissimo esempio di lotta per avere nell'ambito della vita un senso di gioia piena.
Beh, è un autoritratto. L'ho finito ieri.
Sembra un po' quel pittore olandese.
In effetti.
Ci sono anche altri soggetti.
Sì?
Sì. Il mio preferito sono gli animali. Dave? Perché lei cavai in bisogni, giusto che questo è un film, fa in bisogni i cavai. Dave.
Qui sopra i cavalli non c'è la pioggia.
Insomma, i cavalli è più mio. Insomma, mi hai rispetto, i cavalli. Mi hai rispetto.
E quanto costano?
Quanto costa? Comprate una motocicletta.
Avete sentito i sussurri, gli alti, i bassi, le sfumature della straordinaria interpretazione di Elio Germano nei panni di Antonio Ligabue. Giorgio, un gigante veramente in questo film. Elio, come l'hai scelto e come lo vedi dopo averlo visto sul grande schermo?
Ma lo vedo benissimo, l'ho scelto con grande entusiasmo e fiducia. È un attore eccezionale, il percorso fatto assieme e su questo personaggio ne hanno ulteriormente, io credo, dimostrato la grande capacità sia professionale che anche nel rapporto umano professionale rispetto alla troupe, al lavoro che stavamo facendo, al sacrificio eccetera. Poi e soprattutto quel che conta è il risultato e anche nell'evoluzione che il personaggio ha negli anni, no? Nel film c'è un grande lavoro di elaborazione del trucco eccetera, però io credo che tutte queste cose aiutano, ma alla base c'è proprio una grande capacità di entrare nell'animo del ruolo che doveva interpretare, della persona, insomma, di essere Ligabue in un senso profondo, e questo esce fortemente nel film.
Senti Giorgio, quando si parla di Ligabue, ovviamente per chi ha la mia età, insomma, per chi non è più giovanissimo, diciamo, c'è un riferimento, siamo in tanti, diciamo. C'è sicuramente un riferimento fortissimo, che è quello di Flavio Bucci e del Ligabue televisivo degli anni 70, che, come dire, ha portato per la prima volta alle grandi masse questo personaggio. Tra l'altro all'epoca, ricorderai, gli sceneggiati televisivi erano dei veri e propri casi mediatici, li vedevano milioni e milioni di persone.
È vero.
Ti chiedo, io ho individuato nel tuo film un Ligabue ancora più scoperto, ancora più a fior di pelle in qualche modo, non dico meno edulcorato, perché non è che quello di Flavio Bucci, gigantesco attore, fosse edulcorato, però forse era più adatto a una platea televisiva degli anni 70. Qui c'è ancora meno pelle a proteggere le emozioni di Ligabue, Elio Germano. Cosa pensi di aver dato di più rispetto all'immaginario che già si era formato con quel lavoro?
Ma forse è un senso di maggiore adesione a, come dire, a una verità, seppur raccontata, diciamo, sempre in una dimensione cinematografica, e quindi con un mio punto di vista, con una serie di dimensioni anche poetiche, eccetera. Però un senso di maggiore autenticità, proprio come dicevi tu, anche un po' carnale, mentre nell'ambito forse dello sceneggiato, allora il linguaggio era un po' più rappresentativo che non carnale, reale, eccetera, era più una dimensione, perché allora gli sceneggiati avevano un po' quella caratteristica lì. Poi peraltro c'erano anche delle cose di scrittura molto forti, molto belle, ricordo il finale di Zavattini molto, molto interessante. Diciamo che io ho fatto un percorso un po' più sulle emozioni che ho immaginato lui vivesse, cioè ho lavorato su quello, su come lui poteva sentirsi straniero, su come da bambino è stato emarginato perché era un figlio di nessuno, tra virgolette, perché era brutto, rachitico, aveva dei difetti fisici. Insomma, ho lavorato più su tutta quella dimensione emotiva che non solo su una rappresentazione di quel che lui faceva nel territorio. Ecco, ho cercato di lavorare su quello, su quella sofferenza che lui sentiva, di farne tramite di empatia col pubblico, così come anche dei momenti di gioia e di emozione che ha avuto quando ha avuto un'occasione di riscatto e di successo. Ecco.
Tra l'altro hai ragione a sottolineare l'elemento territorio, perché il tuo Ligabue sembra proprio quasi un elemento creato dal territorio, un frutto della terra quasi in qualche modo, no? Cioè senza sovrastrutture, come se fosse un'erba spontanea del Po, insomma, ecco, quel tipo di andamento lì. E la sua libertà in qualche modo lo rappresenta questa materialità così istintiva. Ecco, ti chiedo, esiste oggi, secondo te, Giorgio, la possibilità di un'arte veramente libera? Te lo chiedo anche come regista, cioè l'artista come lui che si sostanzia mentre fa le sue cose. Lui poi dopo i quadri magari li buttava via, li rompeva, eccetera, ma era artista nel momento in cui lo faceva. Può essere ancora così?
Ma io penso che ci sono ancora delle forme di espressione di questo tipo. La differenza probabilmente è che nella confusione di tanti suoni mediatici, suoni e soprattutto immagini, è ancora più difficile forse trovare uno spazio, perché paradossalmente siamo una società di grande comunicazione, ma proprio per questo ogni giorno c'è una nuova cosa, ogni giorno c'è un nuovo personaggio, una nuova storia, eccetera, e si rischia di consumare la dimensione appunto dell'autenticità per la necessità di innovazione. Io penso che ci siano figure di questo tipo in ogni dimensione artistica, anche in quella musicale che oggi è molto condizionata sempre da meccanismi di produzione industriale, diciamo. Penso e ho fiducia, ogni tanto mi capita anche nei percorsi che faccio, diciamo, nelle terre non urbane, ma in quelle di un po' di periferia, di scoprire cose inaspettate dal punto di vista proprio della magia artistica che non ti aspetteresti, secondo forme anche diverse a livello teatrale, eccetera. Quindi io penso che ci sia questa cosa, bisogna avere forse un po' voglia di andare a curiosare, avere uno sguardo così assetato magari di un'autenticità.
E allora ricordiamo Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano, 15, 16, 17 agosto nelle arene estive e poi dal 19 anche nei cinema al coperto, uno dei film su cui si punta forte in quest'estate per tentare una ripartenza molto difficile nei cinema. Molti degli esercenti hanno lamentato il fatto che mancano i grandi film. Ecco, questo è un grande film e va assolutamente visto. Grazie Giorgio Diritti per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea.
Grazie a voi. Un augurio anche agli esercenti di aver fiducia e di raccogliere, perché seminando si raccoglierà e quindi nella fiducia le persone si riavvicineranno con gioia anche al cinema.
Giorgio Diritti quindi alla Rosa Purpurea ci ha raccontato il film della settimana, ovviamente, ma direi di agosto, perché questo Volevo nascondermi è un film molto molto importante per questo difficile periodo. Linea adesso alla viabilità, fra poco torniamo insieme, ancora il nostro Ferragosto alla Rosa Purpurea con altre proposte cinematografiche di questo weekend.
La Rosa Purpurea.
La nostra puntata di Ferragosto prosegue con un ospite graditissimo, Claudio Santamaria, in collegamento con noi. Ciao Claudio.
Ciao Franco, ciao a tutti.
Ben trovato alla Rosa Purpurea. Un Claudio Santamaria che troviamo, come dire, alla vigilia di una stagione cinematografica che è quella del rilancio auspicato, insomma è auspicabile dopo le tante difficoltà di questa parte di stagione, dopo il Covid. Un Claudio Santamaria che è stato forte protagonista anche della stagione che si è chiusa, diciamo così, un po' in anticipo, forse con due film che ne hanno segnato un po' il percorso: Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatore e Gli anni più belli di Gabriele Muccino, che tra l'altro è tornato nelle sale proprio durante il mese di luglio. Adesso starà Claudio a raccontarci un po' anche qualcosa di quello che ci aspetta per il prossimo autunno, però vogliamo partire da Alberto Sordi, Claudio, perché tu sei stato protagonista il 31 luglio a Benevento di una pièce molto interessante proprio sui 100 anni di Alberto Sordi, che si intitolava Alberto Sordi 100 anni da re. E allora ti chiedo cosa rappresenta per te e cosa rappresenta per un attore, per il mestiere dell'attore, una figura come quella di Alberto Sordi.
La libertà, la follia, la creatività, anche la capacità di affrontare personaggi diversi mantenendo però sotto una sua forte personalità, però anche la voglia di mettersi in gioco, di giocare col proprio corpo, di mettersi in ridicolo, di interpretare personaggi anche molto molto meschini. Non gliene fregava niente di fare anche brutta figura, nel senso che oggi molti attori hanno sempre la paura di dover apparire buoni, no? Sordi non gli fregava niente di questo, era un attore davvero, e quindi si usava e si utilizzava per amore dell'arte in tutte le forme possibili.
E meno male, così. E meno male viene a dire, dico meno male viene da dire, perché senza quel cinismo e quei personaggi e quelle maschere forse non avremmo avuto la carriera di un attore gigantesco qual è stato.
Esatto, no, è stato veramente sorprendente, cioè io ogni tanto cambio canale e trovo un film con Alberto Sordi che non avevo mai visto, capito? Ha fatto tantissimi film, ha interpretato davvero tantissimi film. Ed è stato anche un esempio di riservatezza, voglio dire, perché di lui non si sa nulla, per quanto fosse poi espansivo nelle sue apparizioni, era molto riservato per quello che riguardava la sua vita privata.
Assolutamente, no, infatti era uno di quei personaggi molto esposti, ma di cui sotto la superficie si faceva un po' fatica a scavare. Ecco Claudio, ti volevo chiedere, questo spettacolo girerà poi durante l'autunno, lo vedremo nei teatri italiani, insomma laddove le cose siano possibili ovviamente, è anche un po' come l'avete strutturato questo spettacolo?
Questo non lo so se gireremo, adesso per adesso era una data secca, come si dice, in cui abbiamo ripercorso insomma la vita di Albertone nazionale dalle origini, insomma, in cui si arrabattava per cercare una scrittura, per cercare di lavorare nel mondo dello spettacolo, appunto in un periodo in cui andò anche a Milano per cercare di lavorare in teatro e di entrare in un'accademia dove venne rifiutato perché, dice lui, anziché dire guerra, dicevo guerra, dice però è più bello di guerra che guerra, diceva, quindi si ripercorrono davvero le origini di questo grandissimo attore che pochi conoscono, dal doppiaggio alle famose clacchette, insomma gli spettacolini, un po' la figura di un americano a Roma, no? Quando lui fa gli spettacoli all'intervallo del cinema, dello spettacolo cinematografico, insomma un po' quell'esordio lì, quel tipo di gavetta e di determinazione, di amore appunto per mettersi in gioco.
Ed è poi proprio quel mondo lì che lo ha fatto conoscere e anche un po' innamorare di Federico Fellini, Amore corrisposto, con i loro primi due film insieme, Lo Sceicco Bianco e Vitelloni, che venivano proprio da quell'esperienza, perché anche Fellini aveva quel background, no, inizialmente, e quindi era innamorato di quel mondo del più che del varietà, diciamo proprio dello spettacolo, dava spettacolo, insomma, di quel mondo.
L'ha scritto Fellini in Roma, nel suo capolavoro, è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi, Roma di Fellini, in cui c'è proprio una grossa parte del film che è l'avanspettacolo, no? Durante il periodo durante la guerra, che a un certo punto infatti suona la sirena e tutti scappano, però lui c'è una lunghissima scena in cui c'è un Alvaro Vitali giovanissimo e c'è proprio l'avanspettacolo con la signora che prende il bambino, a un certo punto lo gira nel corridoio centrale del cinema e gli fa fare la pipì in mezzo al cinema, gente che mangia e i numeri che si susseguono sul palcoscenico, insomma, da veramente una cosa che amava tantissimo Fellini.
Ecco Claudio, dicevamo di questa stagione un po' particolare, sicuramente un po' disgraziata, però anche che aveva avuto fino a febbraio, fino a quando c'è stato pieno cinema, diciamo così, momenti importanti, secondo me per il cinema italiano era comunque un'ottima stagione. Tu ci sei stato dentro in due film molto diversi, con due autori molto diversi, con due modi di raccontare quasi opposti, se vogliamo, ma con
lo stesso nome però, Gabriele,
Salvatore Semuccino. Ecco, il padre che si ritrova padre dopo aver non aver voluto essere padre per tanti anni, di Tutto il mio folle amore, e invece l'uomo, come dire, l'amico ritrovato ma anche tradito degli anni più belli.
Sì, quanto ti anche sono lì un padre comunque,
anche lì un padre. Ecco, no, raccontacene un po' quanto ti sono rimasti addosso e quanto rappresentano, perché secondo me, leggendo anche la tua filmografia, sono due dei personaggi veramente più profondi e più importanti che hai recitato.
Beh, devo dire che sono stati due, chissà cosa mi voleva dire la vita con questi due padri. Tra l'altro, per queste due interpretazioni mi è stato dato il nastro d'argento Nino Manfredi per questi due padri, quindi da un padre del nostro cinema ricevo un premio per aver interpretato due padri che hanno, diciamo, dei rapporti problematici con i figli e che poi risolveranno grazie al fatto che riescono a mettersi in gioco emotivamente, ad aprirsi, no? A riaprire delle vecchie ferite e a cercare di curarle. Ecco, questo secondo me è il grande insegnamento di questi due personaggi. Ecco, sono rimasto molto contento di questi due lavori perché insegnano tanto, secondo me, a livello emotivo profondo mi hanno dato davvero moltissimo. Sono due storie molto commoventi, uno il film di Salvatores, un padre che scappa e lasciando una donna incinta tornerà dopo 16 anni e scoprirà di avere un figlio autistico e iniziano questo viaggio in cui i due si comprendono a fondo, perché anche lui in fondo è rimasto un po' bambino, e in cui riuscirà di nuovo a riaprire quella parte emotiva paterna che aveva chiuso tanti anni prima. E nel film di Muccino invece è un padre che non riesce a ad avere più rapporto col figlio, perché la mamma se lo porta via perché è uno spiantato, perché non riesce a trovare una direzione nella vita.
Certo, è uno che insegue troppo i suoi sogni, diciamo così, no?
E questo i sogni vanno inseguiti, certo. Sono chimere, sono più che altro...
però questo a volte ti viene poi rinfacciato in qualche modo, no? Nella vita.
Sì, assolutamente. Beh, è uno che non riesce mai a portare a terra questi sogni, ecco, i sogni li insegue... ma si fa trasportare, trascinare troppo via da questi sogni, non riesce a fare i conti con la realtà, quando vede che questa realtà, come dire, tutti facciamo i conti, no? con delle cose che non affrontiamo, poi quando queste cose ci ritornano in faccia ancora più con una forza maggiore, sta a noi poi tirar fuori il coraggio che serve per affrontarli e per risolverli.
Certo.
Alla fine questo personaggio, per quanto spiantato all'inizio, poi dopo riesce a chiudere il cerchio e a ritrovare un rapporto col figlio e a ricostruirsi una vita.
Certo, e fammi dire, Claudio, da padre, che il padre di Tutto il mio folle amore, cioè vorresti essere così capace di amare come quel padre un figlio così problematico e difficile come sì. il giovane Giulio Pranno, cioè è veramente una sorta di esempio e qualcosa a cui tutti vorremmo tendere, magari temendo di non farcela.
Sì, devo dire che anche lui ha i suoi buchi, questo padre, perché, però devo dire che la sua grandezza sta proprio nel trattarlo normale, non lo tratta come una statuina di cristallo che si può rompere da un momento all'altro, lo tratta da pari a pari ed è questo proprio che permette a quel ragazzo di vivere finalmente in libertà questo suo folle amore,
certo.
Questo suo folle amore per la vita.
Assolutamente. No? Senti Claudio, un'ultima cosa, allora proiettiamoci un attimo in quel che sarà, anche se il quel che sarà di questi tempi ha sempre come dire, no? Una vicinanza piuttosto ridotta, non si riesce mai ad andare molto oltre nel vedere, no? Però se diciamo che la stagione nuova per te dovrebbe avere comunque intanto i connotati del film di Gabriele Mainetti, Fix Out, no?
Sì, quello uscirà a dicembre, è già stata annunciata l'uscita di questo film a dicembre, non posso dire altro.
Sei legato da limiti contrattuali, però ecco, del film sappiamo, il film si sa che è un grosso film italiano, un film su cui Gabriele, un altro Gabriele,
sì,
deve essere
Gabriele,
una condanna.
Tra l'altro, dei tre, è quello che ho girato prima.
Esatto, sì, perché ci ha messo un bel po' di lavoro, insomma, su questo. No?
Sì, esatto.
E comunque, se c'è qualche altro Gabriele regista che vuole farsi
esatto.
sentire da Claudio Santori, esatto. E poi su quali altri, in quali altri film ti vedremo, per quello che puoi dirci a livello di progetti?
Allora, per la prossima stagione ci sarà il film di Mainetti e poi una serie televisiva sull'Ora di Palermo, il mitico giornale che nel 1955 fu preso sotto la direzione di Vittorio Nisticò e fu il primo baluardo di informazione contro la mafia.
Assolutamente.
Il primo a fare le inchieste contro la mafia, quindi è una serie diretta da Piero Messina, Ciro D'Emilio e Stefano Lorenzi per Mediaset. Non posso dire molto anche di questo perché poi insomma ne parleremo quando uscirà. Per quanto riguarda l'uscita, appunto il Covid ha interrotto le riprese che abbiamo, scusate il gioco di parole, ripreso poi dopo diversi mesi, adesso abbiamo terminato le riprese e dopo aver terminato le riprese, che sono state riprese dopo l'interruzione delle riprese, impicciando le mie stesse parole, abbiamo ritardato ovviamente tutto quanto, il montaggio e tutto, quindi credo che anche l'uscita sarà un po' posticipata, però insomma è una serie che parla di eroi, dell'informazione, insomma spero che ne potremo parlare poi
certo.
in modo più ampio, più in là.
Ti aspettiamo sicuramente per tutti i tuoi nuovi progetti. Grazie Claudio Santamaria qui in questa puntata
grazie.
Di Ferragosto alla Rosa Purpura, grazie davvero.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Claudio, grazie. Claudio Santamaria quindi alla Rosa Purpura in questa puntata ferragostana, adesso linea alla regia, fra poco torniamo ancora insieme Grande Cinema con Enrico Vanzina che ci racconterà un po' il suo ritorno alle vacanze dopo il sapore di mare che è stato anche il nostro game della settimana scorsa e fino al Sotto il sole di Riccione che ha sceneggiato su Netflix. Enrico Vanzina fra poco alla Rosa Purpura e poi toccherà a Pupi Avati, restate con noi.
La Rosa Purpurea. We'll be right back.
Terza parte della Rosa Purpura in questa nostra puntata speciale di Ferragosto. Non può mancare il mare, non può mancare l'elemento del sole, della vacanza. 37 anni fa a rispolverarla con un successo clamoroso al botteghino fu un film come Sapore di mare con cui abbiamo giocato 7 giorni fa.
Uè, tu una pizzetta, un bicchiere di spuma.
E dai mamma, siamo in spiaggia, mica in rosticceria.
E che c'è fa? Io tengo una fame che non ti vedo.
E allora, Sapore di mare era stato il nostro DVD game della scorsa settimana, perché è uscito nuovamente in un'edizione restaurata in Blu-ray. I nostri due ascoltatori che per primi hanno indovinato saranno avvisati dalla nostra segreteria, ma vogliamo farci raccontare un po' questa edizione e un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio, buon Ferragosto, raccontaci questa edizione davvero straordinaria in termini tecnici di Sapore di mare.
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, mentre su Netflix Sotto il sole di Riccione propone una sorta di sequel, remake, omaggio nostalgico, noi lasciamo Tommaso Paradiso e torniamo a Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare.
All'origine di tutto Sapore di mare, con i suoi anni 60 e sembrano gli anni 80, perché il film ha i volti e il modo di filmare degli anni 80, restaurati in questi anni 20 con l'edizione Massacre Entertainment in DVD. È il tipico cinema di Vanzina, commedia popolare troppo spesso scambiata però per miseramente volgare, e che invece è stata in grado di creare una sorta di museo nel corso degli anni, di quanto gli italiani sono stati nel bene e soprattutto nel male, ridendone, registrandone le pochezze, guardandone l'immaginario appiattirsi al livello della televisione, ascoltandone parolame e canzoni. Questo dei fratelli Vanzina è forse il film più bello, pieno di quella nostalgia che da sempre scorre nei loro film, amatissimo tanto da essere diventato un fenomeno di costume con tanti epigoni e tanti omaggi, amato da tanti, odiato dai critici, conosciuto sicuramente da tutti. È un buon modo per festeggiare agosto. Io ti saluto e ci sentiamo prestissimo.
Grazie Giulio. Allora, questa un po' era la recensione dell'uscita in Blu-ray di Sapore di mare, il nostro game della scorsa settimana. Allora volevamo farvi un regalo, abbiamo provato a farlo anche noi, e allora abbiamo chiamato Enrico Vanzina, che aveva, come dire, lanciato appunto Sapore di mare con la sua capacità, insomma, di raccontare un po' quel microcosmo da vacanze in spiaggia in quel mondo, in quell'inizio degli anni Ottanta italiani, e che ha continuato a farlo 37 anni dopo con Sotto il sole di Riccione, che è stato uno dei più grandi successi di Netflix degli ultimi mesi. E allora, grazie Enrico Vanzina di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Partiamo proprio da qui, 37 anni dopo, da Sapore di mare a Sotto il sole di Riccione. Come sono cambiate le vacanze e come sono cambiati soprattutto gli italiani, i giovani italiani che le affrontano e che le hanno affrontate in questi tuoi due film?
Ma quello che è cambiato è che sono cambiato io soprattutto, che mi sembra la cosa più grave. È cambiato tutto, perché prima le vacanze erano lunghe, erano quelle che si chiamava la villeggiatura, in cui si partiva per 2 mesi, 1 mese e mezzo, certi addirittura 3 mesi. Per cui diventava un intermezzo sensazionale della vita, in cui si viveva una seconda vita, perché in 3 mesi avevi il tempo di conoscere, approfondire, innamorarti, perdere l'amore, fare amicizia, vedere il tempo che passa, annoiarti un po', leggere. Oggi è tutto diverso, oggi le vacanze durano pochissimo, durano 1 settimana, 8 giorni, per cui è tutto come nella vita normale di tutti i giorni, frenetico. I rapporti sono leggermente più superficiali, si deve mordere e prendere tutto subito. Questo cambia tutto, ma una cosa io ho puntato, perché credo che questi due film, il primo che è rimasto un po' nell'immaginario collettivo, è questo film nuovo, Sotto il sole di Riccione, che ha avuto un enorme successo su Netflix con tutte le generazioni. La scommessa è stata che, secondo me, sono cambiate tante cose, la tecnologia e il modo di vivere, ma non sono cambiati i sentimenti. Ecco, su questo credo che io ho puntato molto su un film romantico, sentimentale, anche divertente naturalmente, ma i sentimenti quando entrano in scena poi sono gli stessi nell'Ottocento, nel Novecento e nel 2020. Credo che in questo le vacanze non cambiano, sono un momento in cui si lascia spazio alla possibilità di tirar fuori qualcosa di personale, fare nuovi incontri, e questo non cambia mai, credo.
Selvaggia, ma il tuo fidanzato legge sempre?
Guarda che qui bisogna che ci teniamo informati, se no sta tutto il giorno sotto il sole, si diventa come degli animali.
Io sono informatissima, e voi lo sapete come si chiama il bassista dei Beatles? Paul McCartney.
Ecco Enrico, gli adolescenti un po' incantati, un po' ingenui di Sapore di Mare sembrano essere diventati un po' più problematici in Sotto il Sole di Riccione, forse anche più cresciuti, più adulti, in meglio o in peggio secondo te?
Ma guarda, io non so se sono migliorati, peggiorati, ogni generazione ha il suo modo di vivere e di essere. Credo che i giovani di oggi sono un pochettino spaventati, perché sono spaventati dal futuro, sono legati alla loro rapporto di tribù, hanno pochi rapporti con quelli più grandi, mentre una volta c'era più dialogo secondo me tra i giovani e i genitori, e c'era anche forse più rispetto, stupidamente, ma insomma adesso tutto questo è cambiato. Però i giovani di oggi sono più problematici perché sono più spaventati secondo me.
Ci racconti un po' la storia di Sapore di Mare, come fu scritto, come arrivaste agli attori chiave, dove nacque l'idea e vi rendevate conto di scrivere quello che 37 anni dopo sarebbe diventato un cult?
Ma guarda, noi avevamo avuto dei grandi successi di botteghino, soprattutto con i produttori che poi hanno fatto il film, avevamo fatto un film molto comico, un film per ragazzi, proprio una commedia vera per i giovanili che si chiamava I Fichissimi, e aveva avuto grandissimo successo, per cui avevamo con Carlo un certo potere contrattuale con questi produttori. Siccome non volevamo rimanere impantanati nel film comico e basta, abbiamo deciso di fare un film molto personale, abbiamo fatto un po' l'unico film forse leggermente autobiografico, abbiamo raccontato un po' quella che era stata la nostra adolescenza in Versilia, e facendo questo film ci siamo resi conto che avevamo scoperto poi quello che avremmo fatto dopo, nel senso di mischiare la commedia con il sentimento, con il romanticismo. Era un film che in realtà nessuno voleva proprio fare sul serio, insomma l'hanno fatto così perché si doveva fare, e anche il cast, abbiamo preso Jerry, ma Christian ancora non era molto famoso, Marina Suna ha appena iniziato, la meravigliosa attrice inglese che abbiamo messo nel film non era nessuno, Virnalisi era tanti anni che non lavorava più, per cui insomma diciamo che c'era un cast apparentemente debole, che invece fu proprio la forza del film. Proprio eravamo completamente liberi, abbiamo fatto un film molto personale e molto sincero, e lì per lì non ci rendevamo conto di quello che stavamo facendo. Poi quando abbiamo visto il primo montaggio sullo schermo tutti insieme, ci siamo guardati con Carlo e ho detto mamma mia, ho detto è un film bellissimo, siamo rimasti sorpresi anche noi. Poi sono stati anche dei colpi di fortuna, perché mio fratello per esempio riesce a localizzare, a prendere, a far diventare importante Isabella Ferrari, che non ha mai fatto niente, per cui c'è stata anche una scelta fortunata su dei volti tutti molto carini, che poi hanno fatto veramente carriera. Quando abbiamo preso Carina Alf, poi dopo nel film dopo Vacanze di Natale aveva un ruolo bellissimo, insomma non abbiamo, sono quelle volte che non sbagli nulla, no? Poi c'avevamo anche il vantaggio di avere quella musica meravigliosa sulla quale contavamo molto naturalmente.
Estate, sole, Riccione, amici.
Uno, due, tre, vai!
Carina la casa, cosa fa?
Sono Banino Doc. Io sono stato un grande playboy.
C'è uno che mi piglia bene.
È arrivato Flemma.
Zio, ti ha chiamato Flemma? Oh.
Sei un pazzo, zio, mi piace un sacco.
Mi hanno detto che sono coraggioso perché mi sono innamorato.
Una curiosità, Enrico, quale personaggio di Sotto il Sole di Riccione, scrivendolo, ti sei detto potrebbe stare anche in Sapore di Mare?
Ma se, no, in realtà no, perché non ci ho pensato, adesso mi fai questa domanda tu, ma non ci ho pensato. Ma quello che trovo molto bello il legame tra i due film, forse uno dei personaggi, diciamo, dei adulti del film Sotto il Sole di Riccione sarebbe stato bene nell'altro film, è il personaggio che fa Roncato, questo ex playboy ciarlatano, un po' cialtrone, a fine carriera, che in realtà è un uomo molto solo, dice di aver avuto tante donne, in realtà si è ritrovato solo. Questo è un bel personaggio, anche malinconico, che sarebbe stato bene forse anche nell'altro film.
Dici Vanzina e pensi commedia, ma forse sarebbe più preciso associare il tuo nome e quello del grande Carlo a un concetto più ampio di cinema popolare, che attraverso la commedia, ma non solo, ha raccontato 40 anni di cambiamenti di costume in Italia. Ecco, questo ruolo di commediaro ti è stato stretto durante la tua carriera o ti è andato bene così?
No, non credo che mi sia stretto, perché poi alla fine i grandi successi popolari di comici, proprio comici, rimangono, diciamo, a livello popolare molto, come dicono gli inglesi, wide, molto largo. È chiaro che noi abbiamo fatto di tutto, perché abbiamo fatto i gialli come sotto il vestito niente, abbiamo fatto i Melò, abbiamo fatto, se tu pensi a Viamonte Napoleone, abbiamo fatto i film storici, abbiamo fatto i film anche quasi politici, abbiamo fatto veramente un po' di tutto. Quando noi volevamo fare il cinema e avendo di tanto la possibilità di farti cambiare genere, abbiamo cambiato genere. Abbiamo fatto tanti film, forse pure troppi, e se li vai a rivedere c'è un po' di tutto dentro, per cui non ho rimpianti, anche Carlo non ne aveva. Abbiamo avuto la fortuna, forse anche un po' di piccolo talento, di poter fare veramente il cinema significa fare un po' di tutto, però essendo figli di Steno, di rimanere anche legati al mondo della commedia soprattutto, mi fa molto piacere.
Ti faccio la fatidica domanda: il cinepanettone è morto, intendo come genere, come capacità di rinnovarsi, perché poi è chiaro che un suo zoccolo duro di estimatori ce l'ha ancora?
Beh, io innanzitutto la consideravo chiusa quando abbiamo smesso di farli, vale a dire nel 2000, e non si chiamavano ancora cinepanettoni. Poi dopo il mio amico bravissimo nei riferenti ha serializzato con Natale qua, Natale a Rio, Natale in India, Natale sul Nilo, ha fatto una serializzazione del concetto, ma non era più lo stesso tipo di film. Era il film di Natale, quello che poi è diventato il cinepanettone, prima era anche uno sguardo sulla società, attraverso una storia buffa ambientata a Natale, poi ne abbiamo fatti pochissimi in realtà, caro, ma nell'immaginario rimangono. Era un modo di veramente di raccontare il paese. Poi dopo sono diventate delle farze, spesso molto divertenti, che sono andate anche molto bene, ma non è, secondo me il film di Natale muore nel 2000 con Vacanze di Natale del 2000.
Enrico, quale aspetto dell'Italia di oggi ti strappa la commedia dalle mani? Su quale tema in questo momento strano della pandemia eccetera vorresti concentrarti?
Ma io guarda, sto pensando proprio di fare qualcosa su quello che è successo anche in chiave di commedia, perché sai, la commedia italiana in realtà racconta in maniera leggera qualcosa di drammatico, questa è la forza della commedia italiana, per cui si può partire da un argomento drammatico e raccontarlo con leggerezza sorridendoci sopra, con rispetto. Io credo, guarda, il fatto della comicità è solo spostare lo sguardo. Se tu sposti lo sguardo di qualche grado, tutto può essere buffo, tutto può essere ridicolo, tutto può essere esilarante, e poi invece lo riporti gli occhi da un'altra parte, la stessa cosa può essere molto drammatica. Il piccolo talento che devono avere quelli che fanno la commedia è proprio di cogliere questo sguardo che si sposta leggermente, che ti fa vedere le cose in maniera diversa.
Hai detto anche recentemente che l'anno prossimo potresti esordire alla regia, puoi dirci qualcosa di più su questo progetto?
No, ci sarà, però non posso dirlo. Se l'avessi voluto fare l'avrei fatto prima, per cui io volevo scrivere, produrre e basta, però credo che adesso così penso di doverlo fare.
Beh, comunque Enrico, ci hai dato una notizia, quindi grazie davvero, grazie per essere stato qui ospite alla Rosa Purpura in questa puntata di Ferragosto, e a presto.
Grazie a voi e buona estate a tutti quanti, veramente.
E dopo Enrico Vanzina, linea alla viabilità. Fra poco torniamo insieme un altro grande maestro del cinema italiano, Pupi Avati, alle prese proprio in questi giorni sul set del suo nuovo film Lei mi parla ancora. Fra poco.
La Rosa Purpurea.
Eccoci qua, la quarta parte della Rosa Purpura in questa puntata speciale di Ferragosto, fatta tutta di grandi maestri del cinema. Non poteva mancare in questo momento poi il maestro che sta lavorando ancora con una produttività straordinaria, poco tempo dopo, un anno dopo praticamente, il signor Diavolo. Pupi Avati è tornato dietro la macchina da presa. Dal 3 agosto sono cominciate le riprese di Lei mi parla ancora, il nuovo film del maestro bolognese, che racconta la storia di un amore grande, eterno, che dura anche dopo la morte, quello fra il padre e la madre di Elisabetta e Vittorio Sgarbi. Giuseppe Sgarbi, Nino e Caterina sono i due protagonisti, Giuseppe Sgarbi l'autore del libro da cui il film è tratto. Pupi Avati in collegamento con noi. Ciao Pupi, grazie di essere qui alla Rosa Purpura.
Ciao Franco, ciao, grazie dell'invito.
E allora Pupi, perché, cosa ti ha convinto, cosa ti ha colpito dentro questo libro di questo grande amore che, appunto, abbiamo detto va anche oltre la fisicità, oltre il tempo che ci è dato sulla terra?
Ma Ma mi ha convinto, tu un po' mi conosci, no? Mi ha convinto questa idea che così è anacronistica nell'oggi, che esista questa locuzione avverbiale che è il per sempre, che di ricandidarlo come possibile, il sempre. Siamo in un, viviamo in anni in cui esiste soltanto il presente. Tutto quello che accade funziona se è un tornaconto nel presente, non c'è investimento nel futuro, c'è una sfiducia totale nel futuro. Io addirittura nella vita di questo Nino Sgarbi, che come hai ricordato racconta in un libro un matrimonio di 65 anni, c'è questa idea che si prolunghi in un sempre, in un dopo, e mi è parsa così romantica, così bella, così positiva, così incoraggiante, anche se destituita da ogni verosimiglianza, perché la ragione fa sì che tu non possa credere che esiste un per sempre. Noi sappiamo che il sempre è attribuibile soltanto alla morte, ma in questa circostanza mi è parso che l'amore veramente potesse essere raccontato così, in questa dismisura, in questo eccesso. Allora, nell'incontro fra Nino Sgarbi, interpretato da Renato Pozzetto, la prima volta che interpreta un ruolo tra l'altro drammatico, sua moglie, quella che morirà, che è Stefania Sandrelli, e questo ghostwriter, questo giovane in relazione all'età di Nino, scrittore, che è Fabrizio Gifuni, si stabilisce una sorta di interlocuzione all'inizio molto complicata, perché sono persone con la visione del mondo molto diverse, che poi via via si appiana, si rassicura, si rasserena, e questo giovane scrittore, aspirante scrittore, scopre in questo vecchio una saggezza, un buon senso, un'idea della vita così, così incoraggiante, così positiva, per cui veramente lui viene mutato da questo incontro.
Ecco, Pupi, hai detto appunto tre nomi strepitosi del cast, appunto Renato Pozzetto è un colpo, Stefania Sandrelli sappiamo cos'è, e Gifuni è un ottimo attore, ma Isabella Aragonese, Lino Musella, e poi in ruoli magari più defilati
Aber,
Nicola Nocella, che hai lanciato tu tra l'altro, sì, con il figlio più piccolo. Ecco, si usava a dire, ma che ci fa alle donne? Ecco, ma Pupi Avati che ci fa agli attori?
Ma io non lo so, qua la grande scommessa naturalmente che stiamo augurandoci di vincere è quella con Renato, con il quale si è creato un rapporto straordinario. Renato ha accettato di fare, di affrontare, malgrado non sia più un ragazzino, di mettere l'asticella così alta, così in alto, e tu sai che per un attore certe volte, quando soprattutto arriva a quell'età, tende in qualche modo ad essere più rassicurato, a non correre più rischi, a godere un pochettino di rendita di quello, su quello che ha fatto. Qua in questo caso è come veramente un esordiente.
Ecco, parliamo invece delle location. Si gira, queste settimane state girando a Roma, poi ci si trasferisce a Ferrara, che è la patria degli Sgarbi, e so che lì ha un ruolo importante anche questa casa nella quale verranno girate le immagini, no?
Beh, io sono rimasto profondamente suggestionato da questa casa, dove questo vecchio signore sarebbe condannato dalla vita a vivere da solo. Tu immagina per i tuoi ascoltatori che la casa di Sgarbi è a livello del Vittoriale di D'Annunzio, ma forse qualcosa di più addirittura, cioè la sensazione di fronte a queste centinaia e centinaia di opere d'arte, in certi casi di capolavori, perché si va da Guercino a Niccolò Dall'Arca, ecco, di capolavori inestimabili, ecco, Vittorio e soprattutto sua madre Rina hanno collezionato nel tempo. Questo vecchio rimane lì a cercare e a interloquire con questa donna che sa nascosta fra queste opere d'arte. Quindi è un film che ha anche una valenza, ed è forse la prima volta nella mia vita, anche un po' letteraria, perché poi Nino Sgarbi era una persona estremamente colta, era un farmacista, però sì, era un grande ammiratore dei grandi poeti, insomma una persona veramente con uno spessore profondo, e quindi ricreare quel mood, quell'atmosfera lì, in quella casa lì, con l'accoglienza di Elisabetta, che naturalmente è entusiasta che noi rievochiamo i suoi genitori, mi ha messo nella condizione per la prima volta nella mia vita di raccontare la vita non più mia, dei miei amici delle jazz band di bar, ma quella di un altro.
E forse anche, Pupi, di portare avanti, invece di mettere un'altra perla nella collana del racconto della tua terra, dell'Emilia, insomma, anche questo
sì,
forse...
Quello senz'altro, tra l'altro attraverso i flashback noi raccontiamo proprio l'Emilia che più mi piace, che è quella degli anni 40, del primo dopoguerra, l'Emilia nella quale io sono stato bambino. Sai, è quella dove si producono gli archetipi, dove tu incontri per la prima volta le cose e gli eventi e ti rimarranno dentro per tutta la vita.
Pupi, c'è una frase bellissima che tu hai detto e mi ha fatto molto riflettere: finché morte non vi separi è una bugia, è il minimo sindacale. Ecco, cosa rimane dell'amore quando non c'è più la fisicità?
Ma secondo me, io ho sempre parlato della nostalgia del presente, che vuol dire proprio immagazzinare, incamerare, fissare nella propria memoria quelli che sono stati i momenti belli della nostra vita, che sono pochissimi, perché nella vita di ognuno di noi i momenti di bellezza sono pochissimi, sono rari. Tu li fissi, me lo insegnò Hermes Pan, che è il coreografo di Fred Astaire, che la nostalgia del presente vuol dire che nel momento in cui tu gioisci, fissi dentro di te quel momento, dici: ma io sto vivendo un momento irripetibile, e lo userai più avanti, lo metti in quella sorta di scaffale riservato alle cose preziose della vita. Allora nell'amore ci sono stati, in tutte le storie d'amore, ci sono stati dei momenti preziosi. Ecco, memorizzare, fissare questi momenti preziosi è un dovere, perché poi più avanti nel tempo ti serviranno. Nino Sgarbi ha fatto questo.
Torniamo un attimo a Renato Pozzetto, Pupi. Cosa ti ha colpito di questo totem totale del nostro mondo, soprattutto della comicità, della commedia, per poterlo vedere nella profondità invece del ruolo che ti serviva?
Ma io ti dirò che con Renato Pozzetto avrei dovuto fare un film molti molti anni fa, che poi feci, ma quando arrivano le ragazze, e poi avremmo una sorta di misunderstanding alla vigilia dell'inizio delle riprese, per cui lo sostituimmo con Johnny Dorelli. Però io, Renato, ho sempre visto una misteriosa dolcezza, anche se lui cerca di essere un po' più, come si può dire, cinico così, o esageratamente ingenuo, un po' insomma, nei personaggi delle sue commedie tende a essere imbambolato. Io ho visto che c'era una dolcezza malinconica, come c'è in molti comici, d'altra parte. Nel suo retropensiero c'è una riserva che lui nel cinema non ha ancora utilizzato, cioè è come se uno strumentista avesse suonato sempre attraverso una serie di tonalità, ma non avesse mai suonato magari in re minore, ecco, gli è rimasto fuori, ha suonato in tutte le tonalità in cui si può suonare, ma non ha mai suonato in re minore. Allora, ecco, mi piacerebbe far suonare Pozzetto in re minore.
Beh, straordinario. Allora aspettiamo il film in re minore. L'ultima domanda te la faccio su un altro progetto che tu stai portando avanti, Pupi, lo ricordiamo, che è quello invece su Dante, no?
Sì, dopo 18 anni però, non è che mi regalano niente.
No, assolutamente, tutto da guadagnare.
Anni che busso le porte e mi genufletto.
E stavolta però si fa, insomma, ecco.
Beh, stavolta abbiamo questo contratto con Sergio Castellitto nel ruolo di Boccaccio, che mi auguro ci darà, perché Boccaccio è il narratore della storia, e quindi ci auguriamo tutti che ci darà veramente un'interpretazione magistrale.
Grazie Pupi Avati, davvero grazie. Ricordiamo grazie ancora, lei mi parla ancora.
Buon Ferragosto
a tutti, e insomma ci aspettiamo di vedere al più presto questo film di cui siamo
grazie,
molto molto
Franco.
Curiosi. Grazie ancora.
Ciao.
E siamo giunti alla fine della nostra puntata di Ferragosto con Pupi Avati, con Claudio Santamaria, con Giorgio Di Ritti, tanti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia in questa puntata della Rosa Purpurea. Noi torniamo qui sabato prossimo, come sempre alle 18, ritornerà a fluire cinema, diciamo così, di grande livello. Anche questa settimana l'abbiamo visto con Volevo Nascondermi, ma insomma starà la settimana che porterà verso l'arrivo anche nelle sale cinematografiche italiane di un film come Onward. Insomma, forse la stagione sta per cominciare a rifiorire. Noi parliamo settimana prossima alle 18 qui su Radio 24 con tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.